Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
La vita comprende sofferenza e afflizioni. Ci sono periodi con pochi problemi, ci sono momenti, anche a volte più lungo, dove la vita ha tanti magari piccoli problemi, ma non quelli grossi. Ma nella vita ci sono certi momenti in cui i nostri cuori sono spezzati. Arriva a chi? Arriva a tutti. Arriva a credenti, a non credenti, arriva a tutti. Arrivano momenti pesantissimi che spezzano il cuore, e in quei momenti abbiamo bisogno di essere consolati. Abbiamo bisogno di chi ci viene accanto per consolarci. Che differenza fa? Ma chi può consolarci? Deve essere qualcuno che ci ama, e deve essere qualcuno che capisce in un certo senso. Allora, un piccolo parentesi su capire. Ci sono le persone ingannate dal proprio peccato che dicono: gli altri non capiscono. Grande stoltezza, perché non devo subire la stessa cosa di te per capire il dolore. Cioè, io posso avere i dolori da una fonte, tu da un'altra fonte, ma io ti capisco e tu capisci me perché capisci il dolore. E quindi solo perché tu non hai avuto la stessa esatta prova di me non vuol dire che non puoi capirmi. Tu puoi capire il dolore. E quindi non credete mai quel falso pensiero che viene in testa: ma gli altri non capiscono, perché è un falso pensiero. Ma c'è uno che capisce a fondo tutto. C'è uno che capisce a fondo tutto, ed è colui che è stato tentato. Nella Bibbia la parola tentare, provare, la stessa parola. C'è uno che è stato provato in ogni cosa, senza però peccare. Voglio leggere Ebrei 4, da 14 a 16, che parla del nostro Signore Gesù Cristo, che è stato tentato in ogni cosa, e per quello Lui può simpatizzare con noi. Vi leggo: avendo dunque un gran sommo sacerdote che è passato attraverso i cieli, Gesù, il Figlio di Dio, riteniamo fermamente la nostra confessione di fede. Infatti, noi non abbiamo un sommo sacerdote che non possa simpatizzare con le nostre infermità, ma uno che è stato tentato in ogni cosa, come noi, senza però commettere peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, affinché otteniamo misericordia e troviamo grazia per ricevere aiuto al tempo opportuno. Gesù conosce a fondo ogni nostra prova e dolore. È stato tentato in ogni cosa come noi, senza però peccare. Lui capisce a fondo. Non puoi mai pensare giustamente che nessuno capisce. Gesù capisce. E perciò Gesù può, e lo fa, simpatizzare con noi pienamente. Lui capisce pienamente ogni dolore che tu mai avrai. E infatti, visto che Gesù comprende pienamente e può simpatizzare pienamente con noi, Gesù, essendo Dio, è il Dio di ogni consolazione. Dio Padre ci ha dato Dio Spirito, lo Spirito Santo, come consolatore, che è anche un suo nome, consolatore, nome dello Spirito Santo. Leggiamo di questo. Vi leggo in Giovanni 14, 16, Giovanni 15, 26 e poi 16, 7 e 8. Gesù sta parlando. Ed io pregherò il Padre e Egli vi darà un altro consolatore che rimanga con voi per sempre. Ma quando verrà il consolatore che vi manderò dal Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre mio, Egli testimonierà di me. Tuttavia io vi dico la verità. È bene per voi che io me ne vada, perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, egli convincerà il mondo di peccato, di giustizia e di giudizio. Noi abbiamo lo Spirito Santo con noi e rimane con noi. Io posso, non guardando, non riconoscere la sua presenza, ma c'è. Se tu sei un vero credente, lo Spirito Santo è con te, rimane con te per sempre, ed egli è il Consolatore. Allora, vorrei pensare ad alcune delle situazioni che creano sofferenza. Ce ne sono tanti. Possiamo soffrire in tanti modi. Vorrei parlare di alcuni dei modi che creano profondi dolori. Ci sono tanti. Non credo che ci sia nessuno di noi che sia stato afflitto con tutte le varie tipi di afflizioni che ci sono. Abbiamo avuto qualcuno, chi un po' di più, chi un po' di meno. Quindi conosciamo tutti la sofferenza e ne conosceremo e ancora di più man mano che andiamo avanti. Però vorrei menzionare alcuni esempi di sofferenze. Una situazione che produce profondo dolore è quando qualcuno ti tradisce. Il tradimento può succedere solamente se è qualcuno di cui avevi fiducia. Cioè, un nemico non può tradirti. Tu sai che un nemico non ti fidi mai di lui. Tu presumi che ti farà del male e quindi quando ti fa del male non è tradimento, è sua natura. Nemmeno uno sconosciuto può tradirti. Il vero tradimento arriva quando una persona di cui hai fiducia, qualcuno da cui aspetti del bene, lealtà, quella persona cambia il cuore nei tuoi confronti e anziché farti del bene, il bene che ti aspettavi da quel rapporto, ti fa del male. Quanto è profondo il dolore del tradimento. Molto peggio che solo se un nemico ti fa lo stesso male. Non c'è confronto. Il dolore non è tanto il male che ti fa, il dolore è che ti ha tradito. Questo è il dolore che arriva in profondo del cuore. Il tradimento può arrivare da qualsiasi persona da cui si aspetta il bene. Purtroppo, spesso arriva nel matrimonio. Arriva nel matrimonio. Si stabilisce nel matrimonio un rapporto che dovrebbe essere il rapporto più profondo e più duratura della vita. Questo è il piano di Dio. È un rapporto in cui i due coniugi dovrebbero impegnarsi con tutto il cuore a fare solo del bene l'uno all'altro. Uno dovrebbe sentirsi totalmente sicuro con suo coniuge, che non so degli altri, ma so che lui, so che lei sarà sempre dalla mia parte, farà sempre per il mio bene. E quindi quando un coniuge fa del male anziché del bene, il dolore è tremendo, è profondo. A volte il tradimento di fare del male anziché del bene può essere fra genitori e figli, può essere in entrambe le direzioni, e purtroppo lo è a volte. Più delle volte è dei figli verso i genitori. I genitori si dedicano, si sacrificano, non perfettamente, perché chi mai ama perfettamente? E un figlio gira le spalle al genitore e rompe il rapporto o fa del male anziché del bene. Questo produce un profondo dolore. A volte può essere un amico di cuore. Quanto è grande il dolore quando un amico da cui aspettavi bene, uno che tu dicevi quanto sono benedetto avere quella persona nella mia vita, ed è una benedizione, ma poi succede qualcosa nel cuore di quella persona e si gira contro di te e sceglie di farti del male. Quanto è profondo questo dolore. Quindi forse tu hai conosciuto il dolore terribile del tradimento, o forse, e spero che tu non abbia conosciuto ancora quel dolore, ma forse lo conoscerai un domani. Quando c'è il dolore del tradimento, come possiamo trovare consolazioni? Prima di tutto, è importante riconoscere Gesù Cristo capisce il mio dolore. Gesù Cristo capisce il mio dolore. Ricordate, certo, come Gesù aveva scelto 12 discepoli, apostoli, che dovevano convivere con lui, e Giuda scelse di tradire Gesù per 30 pezzi di argento. Gesù è stato tradito da Giuda, Giuda che aveva convissuto con Gesù per circa 3 anni. Gesù è stato tradito da Giuda che aveva ricevuto i benefici degli insegnamenti e le spiegazioni di Gesù. Giuda era stato testimone di tantissimi dei miracoli di Gesù. Giuda aveva conosciuto l'amore di Gesù per i suoi discepoli. Giuda, che aveva ricevuto solo del bene da Gesù, scelse di tradire Gesù, il suo maestro. E ricordate una cosa, diverso da noi, nessuno è mai stato tradito di noi, che non abbiamo fatto del male nei confronti di chi ci ha tradito. Nessun marito tradito dalla moglie o viceversa, nessun marito è mai stato perfetto nel suo modo di comportarsi, o nessuna moglie. Se uno tradisce l'altro, anche se l'altro non ha mai tradito, quello ha peccato nei confronti dell'altro. Stessa cosa genitori e figli, stessa cosa in amicizie. Abbiamo tutti peccato in ogni nostro rapporto. Perciò, se uno tradisce me, è un tradimento, ma è anche vero che io ho peccato nei suoi confronti. Ma Gesù non aveva mai peccato nei confronti di Giuda. Non era mai venuto meno. Non aveva mai ingannato. Non aveva mai mancato di mostrare il perfetto e costante amore a Giuda. Gesù aveva gestito con amore e con bontà sempre con Giuda. Eppure, Giuda ha scelto di tradire Gesù, e non un piccolo tradimento, una cosa piccola, no, no. Giuda ha consegnato Gesù ai giudei, che vuol dire ha consegnato Gesù alla pena di morte. È stato proprio Giuda che è stato la chiave per portare Gesù alla croce. Quindi il tradimento era assoluto. E quindi se tu vieni tradito, ricordati, Gesù è stato tradito molto, in un modo molto peggio di te, molto, infinitamente peggio di te. Tornando a quello che abbiamo letto prima in Ebrei 4, Gesù è stato tentato in ogni cosa, compreso il tradimento. E quindi Gesù può simpatizzare pienamente con te se tu vieni tradito. Lui può consolarti perché conosce il tuo dolore. Vorrei menzionare un altro dolore che arriva purtroppo a volte nella vita. Questo è il dolore di essere abbandonato dalle persone vicine a te. Non è tradimento, tradimento proprio ti fanno del male. Questo è solo ti abbandonano. Comunque è un dolore profondissimo. Quando tu hai una persona da cui dipendi, in cui puoi fidarti, tu dici, ah, lui sarà, lei sarà lì per me, e sei tranquillo, e poi quella persona non è lì per te, non vuole il peso di stare lì e scappa. O peggio ancora, scappa negando di essere mai stato con te. Ricordate che Dio ci ha creati per rapporti. È un immenso incoraggiamento in momenti di difficoltà o dolore o tristezza avere qualcuno vicino a noi che ci sostiene e porta il nostro peso con noi. Però Però nello stesso modo che è un immenso aiuto, è un profondo dolore se la persona o le persone in cui avevamo posto la nostra speranza ci abbandonano, o peggio ancora, negano perfino di aver mai fatto parte di noi. Se questo ti è successo, se sei stato abbandonato in momento di bisogno, tu sai quanto è grande la delusione, il dolore di quello. E se la persona proprio prende la posizione, no, no, io non ho niente a che fare con lui o con lei, è un dolore che ti spezza il cuore, dovresti sentire parole di incoraggiamento, invece senti quello. Allora, qui, cosa ne sa Gesù? Cosa ne sa Gesù? Quando Gesù fu arrestato, la Bibbia dice che tutti i discepoli lo abbandonarono. Vi leggo di quello. Marco 14:50, parlando proprio quando fu arrestato. Allora i discepoli, abbandonatolo, se ne fuggirono tutti. Tutti abbandonarono Gesù. Non è rimasto nemmeno uno. Pietro e Giovanni sono andati dopo alla casa del sommo sacerdote per ascoltare il processo. E Pietro era lì fuori la finestra dove c'era Gesù. E come Gesù aveva preannunciato lui e come Pietro aveva negato, non lo farò mai, tre volte Pietro negò perfino di conoscere Gesù. Leggo dell'ultima volta in Luca 22 e notate che Gesù era proprio lì, vicino a lui. Passata circa un'ora, un altro affermava con insistenza dicendo, in verità anche costui era con lui, perché è Galileo. Ma Pietro disse, o uomo, non so quello che dici. E subito, mentre ancora parlava, il gallo cantò. E il Signore, voltatosi, guardò Pietro. E Pietro si ricordò della parola che il Signore gli aveva detto, prima che il gallo canti, tu mi rinnegherai tre volte. Gesù non solo è stato abbandonato, ma ha sentito Pietro negare con giuramento di conoscerlo. Quindi se tu vieni mai abbandonato in qualunque modo da persone, ricordati, Gesù ti capisce. Lui è stato abbandonato da tutti, totalmente. Un altro dolore profondo nella vita è se la propria famiglia perde fiducia in te. Cioè, si penserebbe che la propria famiglia sarebbe coloro più leali, coloro che credono in te quando gli altri non hanno più fiducia in te, ma a volte arriva il grande dolore che la propria famiglia si gira le spalle. Ma anche in questo caso Gesù ti capisce, perché Gesù è stato disprezzato dalla propria famiglia. In Marco 3 leggiamo che la famiglia di Gesù credevano che Gesù fosse fuori di sé, cioè anziché riconoscere che Gesù veniva da Dio, credevano che fosse fuori di testa. Questo era un profondo dolore per Gesù. Leggo Marco 3, 20-21. Poi entrarono in una casa e la folla si radunò di nuovo, tanto che non potevano neppure prendere cibo. E quando i suoi parenti udirono ciò, uscirono per prenderlo, perché dicevano, egli è fuori di sé. Più avanti leggiamo che sua madre e i fratelli erano fuori la casa cercandolo. Quindi la madre e i figli e i fratelli erano fra questi parenti che credevano che lui era fuori di sé. In Giovanni 7 leggiamo dei fratelli in carne di Gesù che lo disprezzavano perché non credevano in lui. Pensa al dolore di Gesù. Giovanni 7, da 1 a 5. Dopo queste cose Gesù andava in giro per la Galilea, perché non voleva andare per la Giudea, perché i giudei cercavano di ucciderlo. Ora la festa dei giudei, quella dei tabernacoli, era vicina. Per cui i suoi fratelli gli dissero, parti di qui e vai in Giudea, affinché anche i tuoi discepoli vedano le opere che tu fai. Nessuno infatti fa alcuna cosa in segreto quando cerca di essere riconosciuto pubblicamente. Se tu fai tali cose, palesati al mondo. Neppure i suoi fratelli, infatti, credevano in lui. Neppure i suoi fratelli credevano in lui, lo disprezzavano. Quindi, se capita che la tua famiglia ti abbandona e non ha fiducia in te, pensa che tu sia fuori testa o quello che sia, sappi che Gesù Cristo capisce il tuo dolore e può consolarti. I dolori di Gesù che abbiamo considerato finora sono stati profondi, ma il dolore che era infinitamente peggio è il fatto che Gesù è stato abbandonato dal suo padre. Cioè, gli uomini vacillano e perciò purtroppo si può aspettare umanamente di essere abbandonato da altre persone. Si spera che non succederà, ma siamo tutti deboli e quindi anche le persone nella mia vita che mi amano sono persone umane come me, sono deboli come me, possono cambiare cuore. Però Gesù era in un rapporto con suo padre da tutta l'eternità. Ed era un rapporto perfetto. Non c'era mai stata nessuna distanza fra di loro. Non c'era mai stato nessun disaccordo. Non c'era mai stato un momento di meno amore. Era un rapporto di perfetta unione. Un amore infinito, costante, che mai vacillava. Un amore di unione completo, di essere d'accordo completamente su tutto. Eppure, là sulla croce, Gesù doveva essere abbandonato da suo padre. Perché mentre Gesù era appeso alla croce, a causa del fatto che si era caricato dei nostri peccati, il padre non poteva più guardarlo con amore, perché vedeva il nostro peccato. Pensa a questo. Gesù si era caricato con quello che il padre odiava e ha detto: questi sono i miei, li prendo, sono come i miei peccati. Gesù, che non aveva mai conosciuto il peccato perché era puro, si è caricato con i nostri peccati, i tuoi peccati, le tue stoltezze e rabbie e orgoglio, egoismo, concupiscenza e tutti gli altri, e i miei peccati. E Gesù si è caricato, e il Padre, vedendolo coperto di peccato, non poteva più restare in quel rapporto amorevole. E lo ha abbandonato, versando su di lui l'ira che dovevamo noi prendere. Gesù, dopo quelle ultime 3 ore sulla croce, primi 3 ore disprezzate agli uomini, secondo 3 ore, ha subito l'ira di Dio. Gridò, Matteo 27:46, verso l'ora nona, Gesù gridò con gran voce dicendo: Eli, lama sabachthani, cioè: Dio mio, perché mi hai abbandonato? Nessuno di noi può conoscere il dolore di essere abbandonato dal Padre se siamo in Cristo. Perché cosa leggiamo in Ebrei 13? Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Ma Gesù è stato abbandonato. Tu non puoi essere abbandonato dal Padre se sei in Cristo. Non puoi conoscere quella sofferenza. E se tu vieni abbandonato da una persona, non è minimamente la stessa cosa, perché il tuo rapporto con quella persona non è mai stato paragonabile al rapporto del Figlio e il Padre celeste. E quindi sappi che Gesù può comprendere il tuo dolore a fondo e consolarti. Parlando delle sofferenze di Cristo, c'è molto più che potremmo dire. Gesù conosce, per esempio, solo per toccare, la sofferenza e il dolore di essere accusato falsamente. Questo è doloroso. Ferisce profondamente quando uno ti accusa falsamente. Purtroppo ho accusato falsamente e purtroppo ho subito accuse false. Ma il fatto è che quando qualcuno mi ha accusato falsamente, anche se quello che hanno detto non era vero, il fatto è che io ho peccato. Qualunque campo in cui mi accusavano, anche se non avevo fatto quel peccato, ho peccato in quel campo. Se non mi ha accusato di orgoglio, se non era vero in quel caso, quante volte è stato vero? Se non mi ha accusato di concupiscenza, se non era vero in quel caso, è stato vero? Se non mi ha accusato di essere egoista e prendere per me, se non era vero in quel caso, quante volte è stato vero? Invece Gesù è stato accusato falsamente, ma non avevo mai peccato. Non avevo mai peccato. E quindi per quanto può essere il tuo dolore quando ti accusano falsamente, il dolore di Gesù è infinitamente di più. E lui può consolarti perché è stato tentato anche in quello senza però peccare. Gesù fu condannato per aver bestemmiato. Hanno detto, egli bestemmia, colui che non ha mai detto nulla che non glorificava Dio. Quindi sappi che Gesù conosce il tuo dolore. Parliamo di dolori fisici. Anche qui Gesù è stato terribilmente provato. La prima volta, quando era terribilmente provato, quando appena dopo il battesimo fu mandato dallo Spirito nel deserto per andare 40 giorni senza mangiare. Una persona normale sarebbe morto. Lui è sopravvissuto, ma quanto grande la sofferenza, la debolezza, la fame e certamente la sofferenza infinitamente peggio ancora era quando è stato arrestato, maltrattato tutta quella notte dal Sanedrio, poi i soldati romani e poi nella mattina appeso alla croce, disprezzato da tutti. Gesù ha conosciuto a fondo la sofferenza fisica. Quindi se tu hai qualche male, qualche malattia, qualche dolore, sappia, Gesù ti comprende, onestamente anche tanti altri. E poi c'è il dolore di perdere una persona cara a noi. Allora, noi possiamo perdere le persone care in tanti modi. Il modo più comune è la morte fisica. La morte è inevitabile. La morte dei nostri cari è uno dei dolori più profondi della vita. Però arriva. A volte le persone care a noi vengono strappate da noi in altri modi. Per esempio, ho menzionato prima il divorzio. Spesso ho visto, ho dato consulenza a tante coppie da anni e mi ricordo tante volte, vi ho raccontato di quell'uomo con cui camminavo le strade ogni settimana per un'oretta pregando, piangendo insieme. Perché lui non voleva che la moglie andasse via. La moglie era andata via con uno quasi l'età dei loro figli, pochi anni più dei loro figli. E la moglie è andata via con questo giovane per convivere con lui e questo marito voleva che il matrimonio tornasse insieme. Era afflitto. Questo succede. Succede quando c'è una separazione o un divorzio che i figli vengono dati più ad uno che ad un altro. A volte l'altro genitore può avere il diritto ogni fine settimana, a volte una volta al mese, a volte meno spesso, a volte neanche. E quindi i figli vengono strappati dal genitore. Il genitore ha accettato la separazione, il divorzio, ma non voleva perdere i figli. Ma una conseguenza è che perde quel contatto che aveva con i figli. E viene strappato. Che dolore profondo. Dio capisce quel dolore? Dio capisce il divorzio? Certo. Ha scritto un atto di divorzio al suo popolo perché sono stati infedeli più volte a lui. Hanno commesso adulterio spirituale. Lo dice spesso nella Bibbia. Dio capisce il dolore del divorzio. Capisce il dolore di avere i figli strappati a causa del peccato, che vanno a vivere altrove, lontani da lui. Dio capisce i nostri dolori. Allora, basta parlare di dolori, perché già conosciamo tutti i dolori. Io vorrei parlare delle consolazioni, della consolazione. Quello che la parola di Dio ci insegna della consolazione. Abbiamo letto all'inizio in Ebrei 4, dove dice che Gesù è stato tentato in ogni cosa senza, come noi, senza peccare, e quindi può simpatizzare con noi in ogni situazione. Gesù Cristo può consolarci. Abbiamo visto che Gesù ci ha mandato il Consolatore, un altro Consolatore, perché mentre era sulla terra era Gesù presente con i discepoli che consolava loro. Adesso ci ha mandato lo Spirito Santo come Consolatore per consolarci. E lo Spirito Santo rimane con noi per sempre. Quindi tu hai bisogno di riconoscere: io ho lo Spirito Santo, se tu hai Cristo. E Lui è il mio Consolatore. In qualunque situazione in cui ti trovi, con qualunque dolore, è importante ricordare che Dio è il Dio di ogni consolazione. Voglio leggere di questo in 2 Corinzi 1, da 3 a 7. 2 Corinzi 1, 3 a 7, un brano meraviglioso. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie e il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione affinché, per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Poiché come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così per mezzo di Cristo abbonda pure la nostra consolazione. Ora, se siamo afflitti, ciò è per la vostra consolazione e salvezza. E se siamo consolati, ciò è per la vostra consolazione e salvezza, che operano efficacemente nel sostenere le medesime sofferenze che patiamo anche noi. La nostra speranza a vostro riguardo è salda, sapendo che, come siete partecipi delle sofferenze, così sarete anche partecipi della consolazione. Che meravigliose e preziose verità in questo brano. Dio, il nostro Dio, è il Dio delle misericordie. Il nostro Dio è il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola, dice, in ogni nostra afflizione. Fermiamoci a considerare questo. Dio non ci lascia mai soli nelle nostre sofferenze. Prima di tutto, Dio gestisce tutto affinché non ci arrivano le sofferenze sbagliate. Tutte le cose che succedono, compreso le cose brutte che ci portano dolori, sono gestite da Dio e cooperano al nostro vero eterno bene. Poi, Dio ci consola in ogni nostra afflizione. Dio ci ama. Dio ha grande misericordia per noi. E quando Dio riconosce che una certa prova ci serve, manda quella prova. Ma non senza mandare insieme alla prova la consolazione e la cura di cui abbiamo bisogno. Il cuore di Dio non lo permette di lasciarci neanche un attimo da soli nelle nostre sofferenze. E se tu dici: ma io sono stato solo, tu non capisci e non hai riconosciuto la presenza di Dio. E hai bisogno di chiedere perdono a Dio per quella menzogna nei suoi confronti, perché Dio è stato con te, ma non l'ho sentito. Allora sei ottuso come una bestia. Se Dio dice che non ci lascia e non ci abbandona, se Dio dice e lo dice che ci consola in ogni nostra afflizione, lo fa. Solo che a volte induriamoci il cuore alzando pugno perché non vogliamo che questa prova ci sia, e perciò non sentiamo la consolazione di Dio perché siamo nel peccato, rifiutando di essere mansueti e accettare quello che Dio ci ha mandato. Dio ci consola in ogni nostra afflizione. Ci consola con lo Spirito Santo, il Consolatore. Ci dà la pace che supera l'intelligenza. Vi leggo Filippesi 4:7. La pace di Dio che sorpassa ogni intelligenza custodirà i vostri cuori e le vostre menti in Gesù Cristo. La pace di Dio sorpassa l'intelligenza per quanto è grande. Questo è quello che Dio dà ad ogni vero credente. In Giovanni 14, 26-27, Gesù parla di darci lo Spirito Santo e poi ci parla della sua pace. Le due cose vanno insieme, ascoltate. Ma il Consolatore, lo Spirito Santo, che il Padre manderà nel mio nome, vi insegnerà ogni cosa e vi ricorderà tutto ciò che vi ho detto. Io vi lascio la pace, vi do la mia pace, io ve la do, non come la dà il mondo. Il vostro cuore non sia turbato e non si spaventi. Lo Spirito Santo vi dà una pace che è tanto diversa dalla pace del mondo. Questa pace sorpassa l'intelligenza. È una pace profonda che non dipende dalle circostanze. Questa è la pace che lo Spirito Santo ci dà. Poi abbiamo letto in 2 Corinzi 1 che Dio ci consola tramite altri credenti. Leggo di nuovo 1 Corinzi 1 da 3 a 4. Benedetto sia Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, il Padre delle misericordie, il Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché per mezzo della consolazione con cui noi stessi siamo da Dio consolati, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Che meraviglioso! Dio si serve di noi per consolare gli altri. E notate, noi possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione. Che vuol dire? Anche se tu non hai vissuto la prova che io ho, visto che tu hai ricevuto la consolazione di Dio, tu puoi consolarmi. E non devo mai credere quel falso pensiero, ma tu non puoi consolarmi che tu non hai mai vissuto questo. No, la Bibbia dichiara che visto che noi abbiamo ricevuto la consolazione da Dio, possiamo consolare coloro che si trovano in qualsiasi afflizione, così dichiara la parola di Dio, qualunque altro pensiero è falso. Gloria a Dio. Gloria a Dio. Impegniamoci perciò. Impegniamoci a consolare gli uni gli altri. Impegniamoci a essere coinvolti la vita gli uni degli altri. Impegniamoci a dare consolazioni e impegniamoci a ricevere consolazioni. A volte la consolazione è solo la presenza. A volte la consolazione più grande non è parlare, è solo stare con loro, con quella persona. Ricordate quando Gesù era tutto afflitto nel giardino di Getsemani e ha portato Giovanni, Giacomo e Pietro con sé dicendo: restate svegli con me. Non dovete fare nulla di granché, dovete solo stare con me. Invece si sono addormentati, non sono rimasti con Gesù. Non aveva Gesù la consolazione. Che bello che possiamo consolare a volte stando lì, tenendo per mano la presenza in certi momenti. Poi ci sono altri momenti dove quello che serve non è solo la presenza, e spesso è questo, ma sono parole. Non prediche. Gli amici di Giobbe davano prediche, non hanno consolato, ma parole semplici e veri, parole che aiutano la persona a vedere di più Dio, a vedere di più le promesse di Dio, a vedere di più la grandezza di Dio, a vedere di più il cuore di Dio, in base al bisogno. E questo è un grande modo che possiamo consolare gli uni gli altri in qualsiasi afflizione. Perché vi spiego una cosa. Io posso aver non passato la prova che tu hai. Ok? Io non ho mai perso un figlio. E quindi quando un genitore ha un figlio che non è neanche, anche se non cambia, è sempre il dolore, ma non è ancora nel grembo, ha vissuto un anno, 2 anni, 5 anni, 8 anni, 15 anni con quel figlio e quel figlio muore. Io non ho passato quello. Ma ho passato dolore e sono stato consolato e quindi posso consolare. Grazie a Dio. Possiamo consolare in ogni afflizione. E dobbiamo consolare con la presenza, che è l'amore, e con le verità. Per esempio, noi possiamo ricordare la persona, 1 Corinzi 10:13, questo è solo un esempio perché ce ne sono tanti. Nessuna tentazione o prova vi ha finora colti se non umana. Ora Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze, ma con la tentazione vi darà anche la via di uscita affinché la possiate sostenere. E la persona che vacillava dice: oh, è vero Signore, tu sei in controllo di questo. Oppure Romani 8:28, ora noi sappiamo che tutte le cose cooperano al bene per coloro che amano Dio, i quali sono chiamati secondo il suo proponimento. E la persona dice: è vero Signore, tu sei in controllo, tu hai permesso questo. E il loro cuore è consolato dallo Spirito Santo tramite noi. Quando il nostro cuore è afflitto, quando il dolore è pesante, quando non vediamo via di uscita, sono le promesse di Dio che possono darci grande sollievo e permetterci di godere la pace di Dio che sorpassa l'intelligenza. Infatti le promesse di Dio e le verità di Dio sono una grandissima parte della consolazione che Dio ci dà. E quindi uno dei modi più grandi per consolare gli uni gli altri è di ricordare quell'altra persona che soffre delle verità di Dio, le promesse di Dio. Ma questo vuol dire che dobbiamo conoscere le promesse di Dio. Non conoscere le promesse di Dio è come avere un conto pieno di soldi che sono stati messi nel conto, conto il mio nome, dal Padre. Ma io vado in giro e non porto la tessera che serve per prelevare o spendere quei soldi, lo dimentico sempre, non lo porto con me. Quindi io ho bisogno di cibo, di cura medica, di vestiti per tenermi caldo, per pagare l'affitto, ho bisogno di tante cose, ma non porto con me la tessera. Con quella tessera posso pagare tutto e dimentico la tessera. Che stoltezza! E se noi non conosciamo e non tiriamo su le promesse di Dio, stiamo vivendo una vita da poveri quando potremo essere dei ricchi. O le prove saranno, ci saranno, i dolori ci saranno, ma quando ho le promesse posso avere pace. Posso avere pace. Quindi abbiamo visto oggi quello che già sapevamo tutti. La vita è piena di dolori, a volte profondi. Questa è la vita sulla terra. Possono essere dolori così profondi che a volte stiamo sulla notte e non dormiamo. Ci rende pesante il cuore. Ma grazie a Dio, Dio non ci è mai lontano perché Dio non ci abbandona. Dio, il nostro Dio, è il Padre delle misericordie. È il Dio di ogni consolazione. Gesù Cristo, per poter sempatizzare con noi, è venuto alla terra. È stato tentato in ogni cosa, senza però peccare. Gesù Cristo ti comprende a fondo in ogni dolore che tu puoi mai avere. Tu non devi portare i tuoi pesi da solo. Allora io sto predicando a me stesso in questo, però dico a te che mi ascolti. Tu non devi mancare il sonno la notte perché sei aggravato per un peso. ma tu devi gettare quel peso ai piedi di Cristo, perché il Signore ha cura di noi. Tu puoi stare su la notte, ma non cambia nulla. O tu puoi lasciare i suoi piedi, dicendo: Signore, io non posso risolvere questo, lascia i tuoi piedi, io dormo, per essere pronto per quello che avrai per me domani. Abbiamo visto l'importanza di consolarci gli uni gli altri. Galati 6:2 dice: portate i pesi gli uni degli altri e così adempirete la legge di Cristo. Dobbiamo consolarci, che vuol dire dobbiamo essere coinvolti gli uni con gli altri. Non dobbiamo sentire: oh, mi dispiace, oh, deve essere pesante, sento di quella prova, di quella persona, e poi torno ai miei pensieri quotidiani. Quello non è portare i pesi. La prima cosa che faccio quando sento di un peso, comincio a portare in preghiera quel peso al Signore assiduamente, e poi cerco di starmi vicino a quella persona, minimamente con la presenza, e se posso anche con qualche parola, qualche promessa, qualche verità, per aiutare la persona che, come noi, abbiamo tutte la tendenza di correre con i pesati, con i pensieri, di farli tornare a pensare le verità. Portate i pesi gli uni degli altri. Aggrappiamoci alle meravigliose promesse di Dio, alla verità di chi è il nostro Dio, del suo controllo sovrano, che Lui sta gestendo tutte le cose per il nostro bene eterno. Grazie a Dio, e ringraziamo Dio che non siamo soli. Ringraziamo Dio che Lui è il Padre delle misericordie, Dio di ogni consolenza. Ringraziamo Dio che sta per arrivare quel giorno in cui non servirà più consolazione, perché non ci sarà più dolore o lutto o tristezza, ma solo gioia. Ma nel frattempo Dio è con noi. Ringraziamo Dio per quello. Signore nostro, questa è una vita di dolori. Questo è il tuo piano, questo è il risultato del peccato. Ma Padre, Gesù Cristo è venuto, colui che non ha conosciuto peccato, tu lo hai fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in Lui. E Gesù è stato tentato in ogni cosa. Conosci i dolori del divorzio, il popolo di Dio ha abbandonato lo sposo, conosci il dolore di un figlio che si allontana, conosci il dolore della falsa accusa, conosci il dolore di essere abbandonato, negato, tradito, conosci ogni tipo di dolore, e perciò può consolarci e simpatizzare con noi pienamente, e lo fa. E ti ringrazio che abbiamo il Consolatore con noi, lo Spirito Santo. E ti ringrazio che possiamo anche consolare gli uni gli altri. Oh Padre, grazie che non ci lasci soli. E le nostre prove hanno uno scopo. Sono strumenti nelle tue mani per purificare la nostra fede, affinché alla rivelazione di Cristo sia motivo di lode. Padre, grazie. Fortifica la nostra fede. Consola il nostro cuore nelle sofferenze. Facci sì che guardiamo di più a te, per riposarci in te, in Cristo Gesù. Ti prego questo nel potente nome del nostro Signore Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.